politica delle donne. Poco fa abbiamo sentito nominare la forza, ma la forza sta proprio nella non frammentazione. L'approccio oppositivo a favore del primato di uno dei due poli dell'opposizione non è però, come si tende a credere, una prerogativa maschile e comporta che, quale che sia la scelta, l'uno per l'uomo dalla parte, diciamo, della cultura maschile, la differenza per la donna, questa scelta non permette alcuna uscita dal binarismo positivo della cultura patriarcale e della sua logica insana ed escludente. Infatti, se sul versante maschile l'eliminazione della differenza a favore dell'unità provoca omologazione e annichilimento della singolarità, sul versante femminile l'insistenza sul primato della differenza a scapito dell'unità comporta appunto la proliferazione di un infinito numero di gruppi, solo a volte apparentemente differenti, e la rinuncia a costituire come donne un insieme, coltivando al tempo stesso l'illusione che la frammentazione dei gruppi in tanti corpi separati sia indice di una differenza intesa come conquista di soggettivazione, di autonomia, di libertà femminile, di non appartenenza, insomma a quell'uno famoso tanto inviso alle donne e tanto caro al pensiero patriarcale. Si tratta allora di capire questo: se la continua ricerca di differenziazione che caratterizza soprattutto in questi ultimi anni molti gruppi femminili e femministi, e che comporta quindi la proliferazione di sempre nuove formazioni gruppali, succede anche in Facebook ogni giorno, per iniziativa di qualche donna, ecco, si tratta di capire se questa tendenza sia il segno maturo della nascita di quel soggetto femminile di cui parlava Longhi, o di quell'identità femminile finalmente conquistata di cui ci parla Rigaray, identità secondo Rigaray senza la quale l'amministrazione del mondo in quanto donna risulterebbe impossibile, oppure se tutto ciò sia segno invece di un narcisismo delle piccole differenze, ovvero, direi di Rigaray, di una prevaricazione che le donne esercitano l'una sull'altra per mancanza di soggettività propria. Questo mi sembra un problema importante. E, dice Rigaray, per mancanza di affermazione di sé e di una proibita e impossibile definizione di sé come soggetti e come oggetti da parte di se stesse e per se stesse. Chiaramente il problema è importante, capire se questo movimento è determinato da una vera soggettivazione o se nasce invece dall'incapacità di soggettivazione e da un narcisismo delle piccole differenze. Inutile dire quindi che si tratta di due prospettive che sono completamente diverse. Per quanto riguarda il secondo esito descritto, quello che più ci interessa, credo, e che noi possiamo osservare sul versante dei gruppi femminili, in cui il primato della differenza sull'unità porta a questa proliferazione e frammentazione a scapito dell'insieme, è importante riconoscerne l'origine nella confusione, secondo me, e qui sottolineerei un altro punto passaggio importante, la confusione fra due concetti che vanno invece rigorosamente distinti. E i due concetti sono opposizione e differenza. Infatti, mentre la differenza, che va tutelata chiaramente anche all'interno di ogni gruppo, pur contemplando la dualità, non implica un'ontologia dell'esclusione, l'opposizione escludente la vediamo invece in azione, in quei gruppi che, pur non avendo alcunché da dire di nuovo, per esempio, e di originale rispetto ad altri già esistenti e già operanti, nascono sulla ripetizione del medesimo. Così la nascita di sempre nuovi gruppi e la continua frammentazione che ne deriva, oltre che eternizzare il dualismo patriarcale, produce un progressivo indebolimento della forza femminile, con esiti finali di spreco di energie, di frustrazione, impotenza e spesso depressione. Il grande merito, secondo me, di aver fatto, non sto dicendo nulla di nuovo, perché queste cose sono state dette per esempio da Carla Longhi, ha fatto luce per prima su questa importantissima distinzione fra opposizione e differenza, e scrive Longhi: la donna non è in un rapporto dialettico con il mondo maschile, le esigenze che essa viene chiarendo non implicano un'antitesi, quindi un'opposizione, ma un muoversi su un altro piano. Eccola qua la differenza tra opposizione e differenza. Questo è il punto, dice Longhi, e ha ragione, su cui più difficilmente saremo capite, ma è necessario insistervi. Io credo che anche noi a volte forse facciamo a capire, fatica a capire questo punto. Per me è stato così, nel senso che ci ho lavorato un po' di anni e probabilmente sarò un po' tonta, non lo so, ma non è facile capire questa questione del rapporto unità-differenza, che poi è una vecchia questione filosofica che i filosofi non hanno minimamente risolto. Il problema è di capire se le donne saranno in grado di fare un passo in più di quel del passo che non hanno saputo fare i filosofi da Parmenide in avanti. La distinzione quindi fra opposizione e differenza viene ripresa e di nuovo articolata e spiegata benissimo da Adriana Cavarero, quando rileva che la tradizione occidentale assume la differenza sessuale come una opposizione, ecco la parola confusione, come un differire da, come una mancanza, e mette in evidenza come sia proprio in questa trappola dell'economia binaria che finiamo per cadere tutte le volte. E quindi dice, si trasforma la differenza o in opposizione oppure la trasformiamo in complementarietà. Dice Cavarero, se l'uomo e la donna sono differenti e se non si vuole rinunciare a tale differenza, sembra infatti che non si possa fare a meno di pensarli come opposti o come complementari, a meno che non si sgombri il campo dal problema stesso della differenza e li si pensi come uguali, cosa che non possiamo fare ovviamente. In una direzione analoga, peraltro, si muove anche, mi sembra, Rosy Bredotti, quando insiste nel sottolineare una visione positiva e non oppositiva della differenza. Dice, ripensare la differenza sessuale non significa cadere in una trappola essenzialista, ma aprire i campi del molteplice. Quindi,
i campi del molteplice.
Ancora. Allora, voglio ancora ricordare poi la lettura di Domignani, che nel prendere le distanze dall'essenzialismo, dal rischio di presentare la differenza come un'essenza del femminile o come la costruzione di un modello di femminilità, definisce la differenza di Liberai come espressione della differenza pensante, formula che ci ricorda assolutamente il pensare differentemente di Carla Longhi, perché parlare di differenza pensante, parlare di pensare differentemente mi sembra che siano molto molto vicini questi due concetti, quindi che è qualcosa di diverso il pensare differentemente dal significare la differenza. Secondo me c'è una sfumatura che però insomma lasciamo perdere per ora. Quindi quello che tutta la proliferazione e frammentazione dei gruppi e la loro incapacità di formare un insieme, cosa che a Pestum è stato possibile, e quindi per me questo ha un significato grandissimo, si tratterà di vedere come si prosegue su quella via. Quindi quello che la frammentazione dei gruppi e questa incapacità di formare un insieme sembra perciò raccontarci è che a restare impigliate nella trappola dell'economia binaria presa dal patriarcato sono anche le stesse donne tutte le volte che confondono la necessità di differenziazione con quella opposizione escludente il cui esito è inevitabilmente la frammentazione. Questo passaggio ci permette di comprendere che la differenza procede in una direzione diversa dall'opposizione e dalla frammentazione e ne consegue che apre la via alla possibile costruzione di un insieme differenziato, perché questo dovrebbe essere la soluzione teorica al problema. Si tratta quindi di vedere se le donne siano in grado di realizzare questo insieme differenziato, se siano in grado di uscire dal dualismo positivo, perché appunto la differenza non è opposizione, su cui i filosofi di epoche diverse, a cominciare da Parmenide, si sono rotti il capo senza mai venirne a capo. E io credo che, ripeto, almeno in linea teorica, questo sia possibile se noi riformuliamo diversamente il dilemma di Degu. E ci chiediamo, non già se le donne, diversamente dagli uomini, saranno sempre divise oppure potranno costituire un corpo unico, ma chiedendoci se le donne, diversamente dagli uomini, saranno in grado di formare un corpo unico restando differenti. Il secondo punto, vado veloce, riguarda la frammentazione però allora considerata dal punto di vista psicoanalitico, per adesso l'abbiamo considerata un po' dal punto di vista filosofico. E dal punto di vista psicoanalitico è molto interessante, soprattutto nella teoria lacaniana, come una specie di valore aggiunto, perché Lacan considera il fatto che le donne siano frammentate, parla di una più una, e incapaci di formare un insieme, lui lo considera un valore aggiunto. Naturalmente questo mi ha fatto sospettare un po', no? L'idea che la frammentazione possa, quindi l'incapacità di fare un insieme sia un valore. Non esiste per Lacan l'essere donna come insieme, dice le donne sono incapaci di questo, e in parte bisogna dire che ha ragione, perché nella realtà così succede. E questa è la tesi lacaniana dell'una più una, che però verrà criticata duramente, e ha ragione da Ligarai, la quale dice l'esistenza, questo non lo dice Ligarai, è una psicanalista della scuola di Lacan, ve lo leggo per farvi capire un po' l'impostazione. Una analista fedele a questa scuola dice l'esistenza è affidata solo a una donna e poi a un'altra e così via, disegnando una successione infinita che non compone mai un campo chiuso, vuol dire la dispersione e la frammentazione totale. Il problema è che nella teoria lacaniana, come dicevo, la frammentazione che impedirebbe alle donne di fare un insieme si trasforma in una risorsa aggiuntiva miracolosa, in un di più che investirebbe persino la sfera del godimento femminile cui l'uomo non avrebbe accesso. La serie dell'una più una, dice un'altra, psicanalista della stessa scuola, risponde, dice, al vuoto d'essere della femminilità che Lacan trasforma dal piano della mancanza al bel deficit fallico a quello della creazione a partire dal nulla del proprio modo di essere che non è già previsto. E qui con questa parola che non è già previsto è molto facile e fuorviante concludere che questo non previsto femminile, cui qui fa riferimento alla lacaniana, abbia a che fare con l'imprevisto della storia che la donna è per Carla Lonzi, ma direi che la confusione non è possibile, perché qui si parla di vuoto di essere, di mancanza, di deficit fallico, e con questa sequenza di meno riservati alla donna che vengono magicamente convertiti dal lacanismo in valore aggiunto e che Irigaray ha smascherato mostrando l'impasse intrinseca di una pluralità che sfugge alla definizione di unità, perché se noi diciamo che le donne sono una più una più una, stiamo parlando di una pluralità dove però l'insieme non c'è mai, e questa è la critica che Irigaray fa nei confronti di Lacan. Dice, il fatto teorico di definire le donne come parti di un tutto, una più una più una, è una maniera per non riconoscere il loro genere proprio, cioè, come dire, non esiste un genere femminile. Si tratta quindi per i Ligarai di un gravissimo limite della teoria lacaniana, perché il misconoscimento del proprio genere comporta che la donna, dice lei, sia al servizio del Dio degli uomini e che lei rinuncia al suo compito. E poi, a proposito dell'identità di genere, rispetto alla quale naturalmente ci sono, come si sa, posizioni diverse, io vorrei leggere un passo di Dominiani, riportato da Cavarero nelle Filosofie Femministe, dove dice così: nessuna politica delle donne può fare a meno del radicamento nel genere, perché come genere oggettivato e non come soggetti singolari, pensanti, attivi, che le donne sono previste nell'ordine simbolico patriarcale. Quindi l'importanza, questo lo dico perché c'è sempre questa tendenza ad opporre essenzialismo e costruttivismo, no? E in maniera a volte veramente troppo dicotomica, no? Quindi che cosa vuol dire appartenenza a un genere? Identità di genere non va intesa nel senso essenzialista, e qui mi pare che lo dica chiaro Dominiani quando dice il radicamento del genere non possiamo farne a meno, perché come genere oggettivato quella donna è sempre stata vista, quindi da lì dobbiamo partire. Quindi il radicamento delle donne non comporta quindi per i Ligarai che il femminile sia un'identità essenzializzata, ma una realtà virtuale, dice, nel senso che è risultato di un progetto. Cavarero poi ci ricorda la non incompatibilità fra le teorie della differenza, si tratta di una categoria analitica, e le teorie del genere, che è una categoria filosofica. Io concluderei qui riproponendo una questione piuttosto seria sollevata a suo tempo dai Rigarai, quando si chiedeva se l'incapacità delle donne di dar vita a un insieme differenziato da cui trarre la propria forza derivi, dice lei, se lo chiede, e questo è un passaggio importante secondo me, questa difficoltà delle donne deriva da una scelta di alcune donne o dalla necessità di un mondo costruito dagli uomini, un mondo che le donne non scelgono ma subiscono, e non diventano donne, diventano uomini, e ciò che richiede loro l'universo maschile. Il problema è importantissimo, perché, come dire, le donne funzionano in questo modo per loro scelta o perché l'ordinamento simbolico è talmente pregnante, talmente pervasivo, anche inconsciamente per loro, che loro non possono che funzionare in quel modo. Quindi quando si chiede questo, quando chiede, dice, questo mondo maschile, chiede loro di avere, se non, dice Rigarai, il suo pene, il suo fallo. Posso sbagliare, ma io ho l'impressione che il gesto che porta molte donne a fondare gruppi sempre nuovi e a farsi promotrici di iniziative spesso tolte ad altre donne, che sono delle pure imitazioni, a volte sono anche delle vere e proprie ruberie, invece che poter fare delle cose insieme, abbia più a che fare con una prevaricazione per mancanza di soggettività propria, come dice Rigarai, dal bisogno di avere il suo fallo, che non da un'autentica realmente e acquisita soggettività femminile. Quindi torniamo al problema che avevo posto all'inizio, quindi di soggettività al proprio genere, che significa per le donne poter fare a meno del suo fallo, e qui ha ragione Braidotti quando scrive: a meno che entrambi i sessi non si uniscano nel tentativo di realizzare una sessualità non fallica, di riscrivere il copione della sessualità prendendo le distanze dalla violenza del fallo, nulla cambierà. E questa violenza che farà dire a Freud che nessuna cura, neanche un'analisi portata a termine, nessuna analisi può guarire dal rifiuto della femminilità, che però, attenzione, è condivisa da uomini e donne, perché questo rifiuto è iscritto in un ordine simbolico che nasce a partire dal fallo, quindi con un unico simbolo che deve rappresentare due sessi. Quindi se la donna vuole essere rappresentata nell'ordine simbolico maschile, non può non funzionare come un uomo, altrimenti deve fare l'estranea. Questo è un punto teorico importantissimo, almeno per me e anche per la pratica che faccio, perché lo vedo continuamente, lo vedo nei gruppi, e quindi poi magari è tutto ovviamente da discutere e può darsi che io sbagli clamorosamente. Da questo rifiuto per i Rigarai la donna può guardarsi con la conversione appunto al femminile, ed è a questo che un'analisi finita dovrebbe portare, ma forse ci si può arrivare anche senza l'analisi, no? Perché non è obbligatoria l'analisi, c'era tutto il processo di autocoscienza di cui parla Lonzi e tutte le pratiche dell'inconscio. Quello che io percepisco oggi, anche proprio a partire da Pestum, ho ascoltato credo tutto, ho trovato un'assenza, ho trovato un buco, e il buco è che negli anni 70 politica, femminismo, psicanalisi, pratica dell'inconscio erano all'ordine del giorno e c'era un legame fra queste discipline. Oggi la parola psicanalisi non esiste più, la pratica dell'inconscio quasi, l'autocoscienza viene nominata, ma credo che non basti nominare le cose perché le cose avvengano. Quindi io sono per un ritorno massiccio a un lavoro delle donne sulle donne, perché altrimenti qualsiasi azione politica non potrà che essere gestita senza quella stare su un altro piano di cui parlava Lonzi, e non credo che delle donne che entrino nelle istituzioni senza questa formazione, che si può fare in tanti modi, possano cambiare dall'interno, possono portare nessunissima differenza, perché non c'è stato un processo formativo, cioè non è che basta nominare la differenza per dire portiamo dentro la differenza, no, dove sta la differenza tua? Fammela capire, qual è il tuo processo, che tu hai fatto il tuo percorso. Quindi grazie a tutti. italiana.
Vogliamo discutere un po'?
No, c'è un'altra. No, perché ha perso qualcosa, è successo, di accomunamento. Sì. Le cose che hai detto a festa. Alza la voce perché ci sente
si
dalla...
fa spengere perché fa rumore copre le loro voci.
Alessandra,
se puoi spegnere lo schermo che c'è una vibrazione, c'è una vibrazione che fa un po'. Grazie a Dio che c'è la politica però.
Sì.
Perché
sicuro.
Se no mi sento un po' annichilita. Allora io sono contenta di ripensare dopo Pestum a noi, a me stessa, alla mia storia dentro il femminismo e anche qui alla nostra storia milanese di donne. Allora, accomunamento, frammentazione, conversione al genere. Io in genere uso altre parole e io dico per esempio che la nostra radicalità sono le pratiche politiche comuni, cioè non è accomunamento ma sono delle pratiche politiche comuni, non contenuti o obiettivi, e il nostro essere soggetti non omogenei ma in relazione, e questa è la parola che vorrei aggiungere, è la condizione irrinunciabile. Pestum ha dimostrato la vitalità oggi di questa pratica politica e mi ha confermato quello che per me è un frutto maturo della mia storia, la irriducibilità dei soggetti. Io questo l'ho sperimentato dentro la pratica politica. Ho sperimentato per esempio nel... Prima hai detto, io ho fatto il gruppo lavoro della libreria. Ho sperimentato, il gruppo lavoro non era fatto da soggetti che condividevano totalmente le analisi. Avevano dei punti di partenza molto diversi, alcune siamo femministe storiche, le famose femministe storiche, altre non sono femministe. Abbiamo fatto agire queste diversità tra di noi, riconoscendoci reciprocamente come soggetti diversi che non vogliono rinunciare alla loro diversità, ma che si mettono in relazione per costruire qualcosa. Per esempio, per me, che mi piace scrivere, l'esperienza della scrittura collettiva è stato un agire molto peculiare e molto... non è stato che una scrive e le altre più o meno dicono che se sono d'accordo e poi sottoscrivono. Non è stato, è stato frutto di tante scritture individuali, di un mettere insieme scritture individuali per creare un testo che con il contributo di ognuna, e ognuna si misurava su, per esempio, su delle parole che per lei erano essenziali, si discutevano le parole su cui una si attestava come se fosse un terreno invalicabile che lei si giocava su quella parola, no? Ecco, allora tutti questi processi, e però nel confronto insieme di queste diverse soggettività abbiamo fatto tutte e ognuna un passo avanti e abbiamo creato un testo collettivo. L'immagine che il lavoro, no? il sottosopra del lavoro, è un testo collettivo da questo punto di vista. E per me è stata, e ancora oggi mi dà i brividi, no? È stata una pratica politica in cui dei soggetti diversi fanno dei passi insieme. Non è che dopo alla fine siamo diventate tutte uguali, siamo diventate un soggetto in cui le individualità avevano creato qualcosa di collettivo, senza perdere, ma modificandosi nelle relazioni. Allora io a quei famosi soggetti che hanno una diversità irriducibile l'uno dall'altro, voglio davvero aggiungere questo del in relazione, perché è la scommessa della pratica politica. Poi dico l'esperienza, dico perché mi è vicina quella lì del gruppo lavoro, però poi c'è stata l'idea di far nascere l'Agorà, e l'Agorà nasce da questo, dalla voglia di far nascere insieme qualcosa, tenendo conto, e quindi una chiamata di singole persone, uomini e donne, di gruppi che avevano preso anche strade diverse, che si erano radicate poi un po', no, consolidate in queste diversità, nel rimetterci insieme su un progetto che è stato l'Agorà del lavoro. Anche qui c'è stato un processo per arrivare a qualcosa di comune. Non è che all'improvviso, dopo un anno di Agorà, siamo diventate che la pensiamo tutte esattamente nello stesso modo. Non c'è il comitato centrale, non abbiamo fatto il partito, non so se abbiamo fatto quell'unità lì, no, che, di cui parlavi tu, però certamente abbiamo costruito una pratica politica che mette in relazione anche queste diversità storiche che si sono, le strade diverse che sono state prese, per costruire una cosa comune senza cancellare le diversità, ma facendoci fare a tutte e a ognuna dei passi avanti. Io a queste cose ci credo, e mi sembra che le ho viste anche in azione a Pestum. Certo, lì non è che è, no, sono due giorni, sono così dei, però si è visto una possibilità di questo genere. Allora, io voglio ripartire da che cosa vuol dire questa cosa delle soggettività e della soggettivazione, perché è chiaro che il problema è lì. Allora, il femminismo è nato perché ha fatto nascere dei soggetti laddove c'era cancellazione, e questo è il dato di fatto, no, è quella la radicalità del femminismo, che nasce lì. Io personalmente mi riconosco in questo, perché mi ricordo come ero 40 anni fa, e posso dire che io so di essere nata con le donne. Le donne mi hanno dato parola, ascolto e pensiero. Non era per niente facile, era anche molto doloroso, molto conflittuale, c'erano anche grandi antipatie, non sto dicendo, però adesso, distillando le cose, dico che è questo, io dico sono nata con le donne. Quindi la mia messa al mondo passa da lì, deve essere qualcosa di quello che tu chiami la conversione al genere, cioè il dato iniziale. Però io vorrei specificare questo, io di me non dico mai io sono una donna, ma posso dire io sono perché con altre donne ho riconosciuto che sono una donna. Adesso io non dico io sono una donna, io dico io sono, però il gesto iniziale è lì, ed è questo che crea soggetto dove c'è cancellazione. Questo gesto originario è imprescindibile, secondo me, ed è vitale a tutt'oggi. Quando quella quarantenne a Pestum diceva che botta essere qui, proprio ha detto una cosa del genere, no? Ha detto che botta, sono qui all'improvviso davanti alla mia identità e sento che mi si sgretola una corazza. Quella botta lì, poi certo bisogna lavorarci sopra, però è quella roba lì, no? Allora, questo è l'indicibile che viene detto e l'imprevisto che accade, è quella cosa. La nostra pratica politica è prima di tutto questo, creare luoghi e condizioni perché questo continua ad accadere. A Pestum c'è stato nei gruppi, c'è stato un po' nelle plenarie, c'è stato per strada, nelle tamburiate, l'abbiamo visto. Io per esempio non ballo, però ho molto goduto del ballo e delle voci e dei suoni e della musica. Non è che tutte dobbiamo ballare la tamuriata, però una c'è lì, no? E sente delle cose che accadono lì. Anche l'agorà secondo me è questo, perché è da lì che nasce il nostro pensiero sul mondo e quindi qualcosa accade. Allora, cosa è accaduto però? Che la radicalità di questo gesto, come ben ha spiegato lei, è accaduta e continua ad accadere in un mondo che è plasmato dal maschile patriarcale. Il maschile patriarcale ha informato di sé il mondo e la storia, però spacciandolo per neutro. Anzi, veicolando un'idea di neutro, che secondo me funziona ancora, molto, come stadio superiore del maschile. Non dice che è maschile, dice che è neutro. Come stadio superiore che comprende le differenze tra maschile e femminile, che è il grande inganno. In realtà il neutro è patriarcale, come ci diciamo continuamente, perché cancella l'irriducibile differenza di ogni donna, differenza appunto che ha elaborato pensiero e agito libertà, le ha agite nel frattempo in tutti questi anni e le continua ad agire ogni volta che c'è una donna che dice io sono. Certamente bisognerebbe che anche gli uomini si impegnassero a indagare la loro differenza, perché il punto qui è che gli uomini si interroghino sulla loro differenza e quindi che anche loro si assumano la responsabilità di smarcarsi da quella grande inganno che è il neutro e riconoscano che il neutro è uno spaccio di patriarcale. E quindi, proprio a partire da questo contesto storico e politico, che dobbiamo continuare a ribadire che le donne non sono una categoria, non sono un gruppo omogeneo, rappresentabile da obiettivi comuni, raggiunti i quali poi tutto è risolto. E tantomeno lo vorremmo dire oggi che si sono liquefatti i partiti come soggetti politici omogenei, che si è liquefatta la classe come l'abbiamo vista agire nel Novecento. Non saremo noi a dirci quella roba lì. Ma se c'è una radicalità di questo soggetto politico nuovo che sono le donne, per come la vedo io penso che ci siano alcune conseguenze particolari. E ritorno, cercando di spiegare meglio, quella cosa della relazione. Allora, tutta la teoria del contratto sociale è pensata sul maschio adulto indipendente. Noi, proprio ragionando a partire anche dal lavoro, tutto il lavoro necessario per vivere, non solo il lavoro cosiddetto pagato per il mercato, noi, le donne, hanno cominciato a dire noi siamo tutti interdipendenti. L'economia e la politica, il concetto stesso di libertà, vanno ripensate in presenza della quotidianità che è fatta di bisogni e di desideri, il primum vivere è questo sostanzialmente. Allora, questa, come dire, la grandezza, insomma l'impegnativo di questo pensiero, no? Che bisogna ripensare tutto, perché noi possiamo dire che siamo tutti interdipendenti e il, come dire, il modello della società non è il maschio adulto indipendente, tutta questa cosa vale, come dire, è un ingaggio importante e nasce proprio dal fatto che è venuta alla luce questo soggetto nuovo che sono le donne, se no questa cosa non sarebbe mai stata svelata. Allora, questa idea dell'interdipendenza, io credo, non vale solo quando parliamo del lavoro di cura, dell'ambiente, ma vale, e ho cercato di dirlo prima, anche quando parliamo di pratica politica. E diciamo, per esempio, che non vogliamo rapporti strumentali che sono quelli che caratterizzano il potere, no? Da noi tanto criticato. Anche lì c'è una differenza che nasce dal nostro farci soggetti, quando diciamo siamo tutti interdipendenti, perché noi diciamo si danno dei soggetti non quando ci sono rapporti strumentali, ma quando c'è relazione tra soggetti diversi. Dunque, né accorpamento, poi adesso non è che sto giocando sulle parole, ma insomma, non tanto accorpamento e frammentazione, ma soggetti singolari che stanno in relazione attraverso una pratica politica peculiare, che noi stiamo cominciando a fare con tutti. Diamoci anche del tempo, perché l'obiettivo è molto ambizioso. Allora, io credo che è quello che facciamo tutte le volte che cerchiamo di metterci insieme senza negare questo dato originario. Appunto, l'Agorà, a Pestum ne ho sentite tante che hanno detto dovremmo fare anche noi l'Agorà, la vogliamo fare anche noi la nostra città, perché è davvero una cosa che un po' fa sognare, no? Questa idea del mettersi insieme in tante diverse e creare uno spazio in cui si possono dare dei soggetti. E dunque, come abbiamo detto anche a Pestum, mentre obiettivi, contenuti, linee, programmi ci possono dividere, invece la radicalità di questa pratica politica ci può tenere insieme, abbiamo visto che ci tiene insieme e ci può dare forza. Io credo che deriva da qui, se a Pestum, per esempio, si è fatto chiarezza su quell'altro grande inganno che è il conflitto generazionale, che è un inganno non solo tra le donne, ma è anche l'inganno con cui viene spacciato il senso di questa crisi, no? Che c'è un conflitto generazionale perché ci sono degli 50-60enni garantiti che sono egoisti e poi ci sono dei poveri giovani abbandonati lì perché gli altri, no, sono egoisti, che è il grande inganno del conflitto generazionale che viene spacciato ogni giorno su tutti i giornali sostanzialmente, no? Dove non viene mai detto, come ci hanno raccontato nell'Agorà le sindacaliste della FIOM, che come si fa a dire che sono egoisti quando quei diritti e quelle garanzie sono state ottenute con un secolo di lotte. Okay? Allora sono frutto di conflitti, frutto di lotte portate avanti a caro prezzo, con ingaggio personale, eccetera, eccetera. Allora, non è conflitto generazionale. E a Pestum un po' è avvenuto questo, no? Cioè si è sciolto questo inganno. Secondo me ci sono un po' di altre deduzioni che sono, alcune altre cose sono venute alla luce come avanzamento dello stato del problema politico. Per esempio, sta cominciando ad emergere una differenza tra tra potere e governo, no? La capacità delle donne di governare. Allora, questa parola nuova che sta emergendo, è venuto fuori molto l'idea del esserci nei luoghi in cui si decide. Il desiderio e la forza, anche la competenza, si parla molto di competenze femminili, delle donne di governare. Allora, su questo anche qui abbiamo detto dobbiamo andarci dentro in queste differenze, cercare di capirle meglio, no? Adesso magari poi nel dibattito riprendiamo questo punto che secondo me è molto interessante, ma adesso non voglio dilungarmi troppo. Un'altra ambiguità è questa tra il buon governo e la cura da una parte e la necessità del conflitto. Anche qui ci sono delle cose su cui però possiamo andare avanti tenendo la barra del come siamo nati come soggetti, che è la radicalità politica. E poi sono d'accordo, anche a me sembra che a testo mi è apparso più chiaro che l'autocoscienza, che per noi è stata pratica di soggettivazione perché siamo nate da lì, credo che sia uno spazio, non so come si dia oggi, però credo che sia un passaggio importante. Non lo so se oggi saranno quelle più giovani che lo potranno dire. Penso però che l'autocoscienza, da questo punto di vista, come momento di soggettivazione, sia un passaggio inevitabile che può avvenire, penso, in tempi e in modi differenti forse da quelli sperimentati da noi, però non si può saltare questo spazio reale simbolico in cui una donna prende la parola di fronte ad un'altra donna, no? E da questo sente che gli è accaduto qualcosa. Questo credo che debba continuare ad avvenire. Può avvenire in tanti contesti, per esempio nel contesto, in un confronto con le donne che vogliono misurarsi nel governo delle cose, può misurarsi, può avvenire con le manager che vogliono governare in modo diverso le aziende. Secondo me può avvenire da tante parti, il processo penso sia sempre quello. Io mi fermo qua. Grazie.